Vogliamo aprire la parola del Signore, fratelli, e leggere insieme dal capitolo 6 della Epistola di Paolo agli Efesini, i versetti dal 10 al 20. Efesini 6, dal 10 al 20. Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò, prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace e prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, e vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente, come conviene che ne parli. Non si dovrebbe mai cessare di parlare di ciò che è primario e di ciò che ha o riveste primaria importanza nella vita cristiana. E credo di avere parlato della preghiera quanto basta perché ciascuno di noi possa avere avvertito in modo chiaro quali e quante sono le nostre personali mancanze, le nostre deficienze, le nostre debolezze in questo aspetto che è tanto sublime quanto misterioso della pratica della vita cristiana. Rispetto all'insegnamento di Paolo sulla preghiera, però mi rimangono alcune cose da dire e dovrò parlare del contenuto della nostra preghiera o delle nostre preghiere, di questo Dio piacendo ne parlerò la prossima volta, e anche dell'aiuto di cui noi abbiamo bisogno nella preghiera. E di questo intendo parlare proprio questa mattina, dell'aiuto di cui abbiamo bisogno per pregare come si deve o come si conviene. Infatti l'Apostolo Paolo, nel raccomandarci di indossare tutta l'armatura di Dio e di indossarla pregando, perché vi ricordo che la preghiera non è un'altra attività collaterale o successiva rispetto a questo rivestirci di Cristo e a rivestirci della completa armatura di Dio, ma che è qualcosa che dobbiamo fare pregando, pregando in ogni tempo, pregando in ogni tempo dovete indossare l'armatura, pregando in ogni tempo dovete mettere la cintura, pregando dovete mettere l'elmo, pregando dovete rivestirvi della corazza, pregando dovete cingervi della cintura e calzarvi dei calzari e prendere la spada e l'elmo, pregando e continuando a pregare. Quindi non solo Paolo ci dice che dobbiamo indossare l'armatura pregando, ma ci indica anche il modo in cui dobbiamo pregare, come dobbiamo pregare. Per pregare in modo efficace, per pregare secondo la volontà di Dio, abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo. Pregate o pregando in ogni tempo per mezzo dello Spirito, mediante lo Spirito. E ovviamente mediante lo Spirito significa con l'aiuto dello Spirito Santo, e questo lo vedremo. Ma cosa significa? Questa è una domanda che dobbiamo, alla quale bisogna dare una risposta. Cosa significa esattamente pregare per mezzo dello Spirito? Si tratta di una questione molto importante, perché il nostro testo ci dice che in tutta la nostra attività di preghiera dobbiamo pregare mediante lo Spirito. Pregate in ogni tempo, con ogni preghiera e supplica, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza, mediante lo Spirito Santo. O potremmo tradurre, pregate, pregando per mezzo dello Spirito Santo con ogni preghiera e supplica, e vegliando a questo scopo con ogni perseveranza. In ogni caso, voglio dire, questa frase secondaria, questa proposizione che dice che noi dobbiamo pregare mediante lo Spirito Santo, può e si applica a tutta la nostra attività di preghiera. Cioè, non è che c'è una preghiera che è fatta senza lo Spirito, o è una preghiera che è la preghiera mediante lo Spirito, ma tutta la nostra attività di preghiera deve essere fatta mediante lo Spirito. E quindi il ministero dello Spirito Santo nella preghiera riguarda ogni preghiera, ogni supplica che eleviamo a Dio. Inoltre dobbiamo essere consapevoli che se noi guardiamo soltanto a questo testo non riusciremo a comprendere perfettamente che cosa significa pregare mediante lo Spirito Santo. Questo è uno di quei casi in cui abbiamo bisogno di altra scrittura per comprendere la scrittura. Perché se ci rivolgiamo solamente a questo testo rimaniamo nel dubbio. Ma cosa significa pregare per mezzo dello Spirito? Ma grazie a Dio abbiamo altri passi nel Nuovo Testamento e nell'Antico Testamento ai quali ci possiamo rivolgere per comprendere con maggiore esattezza e precisione cosa significa pregare mediante lo Spirito Santo. Per esempio anche Giuda, il fratello di Giacomo, uno dei fratellastri di Gesù, parla di questo nella sua lettera, che come sapete è composta da un solo capitolo, quindi al versetto 20, dice: «Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna». Quindi, chiaramente questo era un comune insegnamento. La preghiera dei cristiani è qualcosa che deve essere fatta mediante lo Spirito Santo. Ancora, quindi, come dobbiamo intenderla? Alcuni chiaramente intendono che la preghiera mediante lo Spirito Santo è una sorta di preghiera estatica, una preghiera fatta in una lingua sconosciuta, o una preghiera in cui non c'è il nostro concorso e la nostra partecipazione, in cui le nostre attività cognitive sono sospese o messe da parte o addirittura annullate senza la nostra consapevolezza. Ma sebbene nessuno oserebbe negare che lo Spirito Santo è un aiuto anche nelle nostre preghiere, perché tutti quanti abbiamo in mente un altro passo della Scrittura che chiaramente si riferisce a questo aiuto dello Spirito Santo nella preghiera, e sono certo che è venuto alla vostra mente, si trova in Romani capitolo 8, il versetto 26, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Quindi tutti quanti affermano che lo Spirito Santo è un aiuto alla nostra debolezza, ma come dobbiamo intendere questa nostra preghiera, questa preghiera mediante lo Spirito Santo? Dobbiamo comprendere prima di tutto questo, che secondo quello che l'Apostolo Paolo insegna, la preghiera mediante lo Spirito Santo non è una preghiera speciale o particolarmente straordinaria, ma è la nostra normale attività di preghiera. Cosa dice Paolo? Dice che noi pregando con ogni preghiera e ogni supplica mediante lo Spirito Santo. Cioè non ci sta dicendo che noi dobbiamo, una cosa sono le nostre suppliche, una cosa sono le nostre preghiere, una cosa sono le nostre lodi, una cosa è la nostra adorazione, e poi c'è una preghiera mediante lo Spirito Santo che si distingue. No, tutta la nostra attività di preghiera deve essere fatta mediante lo Spirito, è preghiera normale, nel senso che questa opera dello Spirito Santo si deve manifestare e dovremmo realizzarla in ogni preghiera, in ogni supplicazione. Ma chiaramente noi comprendiamo che quando Paolo dice che noi dobbiamo pregare mediante lo Spirito Santo, o mediante lo Spirito, questa è una preghiera che, sebbene normale, è una preghiera che deve essere vera preghiera, è una preghiera che deve essere fervente, è una preghiera sincera, è una preghiera appassionata, è una preghiera potente, è una preghiera sensibile, è una preghiera efficace. Cioè, pregare mediante lo Spirito Santo significa che c'è qualcosa di divino nella nostra attività di preghiera, e non possiamo mai immaginarci che questo qualcosa di divino nella nostra preghiera risulti in una preghiera spassionata, letargica, distratta, casuale, imprecisa, discontinua, e se volete potete aggiungere qualunque altro aggettivo per definire una pessima preghiera. Quindi chiaramente è preghiera normale, ma è preghiera vera, è preghiera fervente, è preghiera sincera, è preghiera appassionata. E la domanda quindi rimane, perché ciascuno di noi aspira e desidera a pregare come si conviene. Io vorrei che chi tra di voi è contento e pienamente soddisfatto della propria vita di preghiera, del modo in cui prega, e possa alzare la mano e dire: io non ho bisogno di imparare nulla sulla preghiera. Io vi ho detto altre volte che anche uomini e donne di Dio che sono stati particolarmente distinti in questa attività nella vita cristiana, li ho sempre sentiti e ho sempre letto di loro che si lamentavano della freddezza del loro cuore, della debolezza della loro vita di preghiera. Quindi noi abbiamo il desiderio, e io spero che questo desiderio, anche dopo questi sermoni, possa aumentare sempre di più, che la nostra preghiera sia sempre più vicina a quello che è il modello divino, che sia sempre più divina, nel senso che abbia in sé l'intervento e l'azione dello Spirito Santo. E la domanda rimane: cosa significa, come posso pregare per mezzo dello Spirito? E io ho chiesto al Signore, ho pregato, continuo a elevare me, anche mentre sto predicando, il mio animo a Dio affinché possa riuscire a spiegare e anche a stimolare me stesso e voi a ricercare e a sperimentare maggiormente questa grande benedizione, superando le difficoltà che sono legate al fatto che qui stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con la nostra esperienza e che quindi è sempre piuttosto difficile definire. Ma la prima cosa, senza farla troppo lunga, pregare per mezzo dello Spirito significa pregare usando il linguaggio dello Spirito Santo. Pregare usando il linguaggio dello Spirito Santo, le parole dello Spirito Santo. E quali sono le parole dello Spirito Santo? Qual è il linguaggio dello Spirito Santo? Beh, nel secondo libro di Samuele, alla fine, quando Davide stava per morire, è scritto al capitolo 23, queste sono le ultime parole di Davide, parola di Davide figlio di Isai, parola dell'uomo che fu elevato all'alta dignità dell'unto di Dio, del Dio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Ascoltate al versetto 2, seconda Samuele 23:2. Lo Spirito del Signore ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Quindi, in che senso Davide dice che lo Spirito di Dio ha parlato per suo mezzo e la parola è stata, la sua parola è stata sulle sue labbra? Significa che Dio ha rivelato a Davide verità divine intorno a sé, e che queste verità Davide le ha pronunciate. In quale forma? Che cosa ha fatto Davide principalmente nei termini di composizioni che sono giunte fino a noi? Ha scritto i Salmi. La gran parte dei Salmi sono stati scritti da Davide. E che cosa sono i Salmi se non delle verità divine presentate a Dio in preghiera? Sono delle preghiere che portano la rivelazione di Dio. Dio ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Proprio il capitolo precedente al capitolo 23, il capitolo 22, riporta per intero il Salmo 18, un Salmo di Davide, in cui c'è una lunga preghiera al Signore. Quindi, che cosa vuol dire che la parola della rivelazione che Dio gli aveva concesso, l'aveva espressa in parole di preghiera, di lode, di adorazione a Dio, nell'elevare la propria anima al Signore in lamenti, in suppliche, in ringraziamenti? Questo è la preghiera nel linguaggio divino. Vi faccio un esempio. Io, se voi mi diceste come sei venuto stamattina qui in chiesa, la mia risposta sarebbe: sono venuto in macchina, ovvero, posso metterlo in un altro modo, sono venuto per mezzo della mia automobile. Questo significa che io e la mia macchina, manca a dirlo, abbiamo fatto la stessa strada. Se io avessi fatto una strada e la mia macchina ne avesse fatto un'altra, non saremmo arrivati entrambi allo stesso posto. Quindi siamo partiti insieme, siamo arrivati insieme, e che la macchina mi ha trasportato, anche se sono stato io a guidare la macchina. Ora, questo esempio, come tutti gli esempi, non è che, diciamo, calzano a pennello e perfettamente, ma il senso è proprio questo. Pregare per mezzo dello Spirito significa essere in pieno accordo con lo Spirito Santo, cioè andare e fare e dire quello che lo Spirito dice e fa, ed essere guidati in qualche modo dallo Spirito, come io e la mia macchina siamo arrivati insieme. Io sono arrivato per mezzo della mia macchina. Pregare per mezzo dello Spirito significa essere sulla stessa linea, usare il linguaggio dello Spirito. E qual è il linguaggio dello Spirito? L'Apostolo Paolo lo chiarisce questo quando scrive ai Corinzi, capitolo 2 di Prima Corinzi, i versetti dal 10 al 13, sono versetti molto conosciuti. Dice: Dio a noi ha rivelate per mezzo dello Spirito queste cose che occhio non ha viste, che orecchio non ha udite, che non sono salite in cuor d'uomo. A noi chi? A noi apostoli. Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche la profondità di Dio, e infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi, apostoli, non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene a Dio per da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate, e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Che cosa vuol dire? Questa è un'affermazione sicuramente dell'ispirazione della Scrittura, cioè gli apostoli sono quelle persone che hanno ricevuto per mezzo dello Spirito Santo le cose profonde che riguardano Dio, ma sono stati anche coloro che le hanno tradotte in linguaggio umano, adattando parole spirituali a cose spirituali, sicché noi dagli apostoli che cosa abbiamo ricevuto, fratelli e sorelle? Abbiamo ricevuto le parole dello Spirito, abbiamo ricevuto il linguaggio dello Spirito, e in che forma l'abbiamo ricevuto? L'abbiamo ricevuto nella forma del Nuovo Testamento, nella forma delle Scritture. Quindi che cosa significa pregare per mezzo dello Spirito? Significa pregare le Scritture, o utilizzando il linguaggio delle Scritture, o utilizzando la parola di Dio. E quindi se vogliamo imparare a pregare, e se vogliamo pregare mediante lo Spirito, o per mezzo dello Spirito, non dobbiamo cercare esperienze estatiche, non dobbiamo cercare esperienze straordinarie, dobbiamo leggere la Scrittura, comprendere la Scrittura, memorizzare la Scrittura, utilizzare la Scrittura in modo da essere capaci di pregare parlando come parla la Scrittura. Io ricordo che nella mia infanzia spirituale, nel 1985, quando il Signore mi salvò, c'erano ancora tanti credenti della prima generazione di credenti che si erano convertiti all'inizio della testimonianza evangelica pentecostale in Italia, anni 20, anni 30, e queste persone avevano tra le loro mani la Bibbia Diodati, che continuavano a leggere continuamente, e quando parlavano, pregando, o quando parlavano in chiesa testimoniando, e penso anche a volte quando andavano dal salumiere o quando andavano dal pescivendolo, parlando usavano i conciostiachè, gli eziandio e cose di questo genere, perché per alcuni di loro la Bibbia era uno dei pochi libri che avevano letto nella loro vita, e se ne erano nutriti così tanto da assorbire il modo in cui la Scrittura si esprimeva nel linguaggio seicentesco della Diodati. Ora, non sto dicendo che noi dobbiamo parlare con il linguaggio seicentesco della Diodati, ma dovremmo chiaramente essere saturi della Scrittura, della parola, in modo da pregare secondo il modo in cui la Scrittura si esprime, perché è quello il linguaggio dello Spirito. Leggiamo, se leggete voi l'epistola agli Efesini, no, dalla quale io sto predicando questo passo di Efesini 6, ma che cos'è l'epistola agli Efesini se non un continuo intreccio tra dottrina e preghiera, preghiera e dottrina? Sembra che l'Apostolo Paolo non riesca a dire delle verità intorno a Dio senza poi tradurre quelle verità intorno a Dio in preghiere e in ringraziamenti. Lo vediamo già all'inizio, nel primo capitolo: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, e così via. Inizia con una benedizione, con una preghiera di benedizione a chi? Al Padre, che nel Figlio ci ha eletti e ci ha benedetti e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo, e continua, e poi sapete bene che verso la fine di questo paragrafo eleva ancora una preghiera per gli Efesini. E poi ancora, al capitolo 3, Paolo, mentre sta dicendo qualcosa e ha parlato della gloria della Chiesa, a un certo punto comincia e dice: per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri, e sta iniziando a pregare, però si sofferma sulle verità che riguardano ancora la Chiesa e quindi fa una piccola digressione che poi chiude e riprende al versetto 14, dove continua la frase che aveva iniziato al versetto 1. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati nell'uomo mediante il suo spirito nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e saldi, eccetera. Capite, fratelli, questo è l'intreccio che c'è tra la verità dottrinale e la preghiera. E se noi non siamo capaci di tradurre in preghiera la verità dottrinale, le nostre preghiere come saranno? Saranno sempre superficiali, saranno sempre spassionate, saranno del tipo: Signore benedicimi, Signore benedici, Signore aiuta, Signore fa questo, Signore fa quell'altro. Nessuna contemplazione, nessuna elevazione del nostro animo per chi Dio è, per quello che Lui ha fatto, nessun allargamento del cuore dinanzi a Dio. La povertà e la miseria nella comprensione di chi è Dio produce una miseria e una povertà nella preghiera. E se conosciamo tante cose intorno a Dio e non siamo capaci di tradurre questa nostra conoscenza nella nostra preghiera, allora probabilmente non la conosciamo come dovremmo conoscerle. Ce l'abbiamo forse da qualche parte, in qualche camera del nostro cervello, ma lì rimangono e non pervadono tutta quanta la nostra natura. Quindi Paolo, in queste preghiere che ha fatto, quella di Efesini dal versetto 14 al versetto 21 del capitolo 1, e dal versetto versetto 14 al versetto 21, scusate, del capitolo 3, e poi ancora quella del capitolo 1, pensate che stesse pregando o non stesse pregando mediante lo Spirito? Questa preghiera che Paolo eleva a Dio, in cui chiede che il Signore ci renda capaci di essere, di abbracciare con tutti i santi quale sia l'altezza, la larghezza, la lunghezza, la profondità dell'amore di Dio, e che a colui che può, che conclude con questa dossologia, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Pensate che non stesse pregando mediante lo Spirito? Certo che sì! Ed è questa la preghiera mediante lo Spirito, la preghiera che utilizza la verità, il linguaggio della Scrittura. Quindi, cosa dobbiamo fare per pregare così come Paolo ci dice? Dobbiamo leggere la Scrittura, dobbiamo meditare la Scrittura, dobbiamo imparare le preghiere della Scrittura, dobbiamo pregare le preghiere della Scrittura e dobbiamo adattare magari la conoscenza della Scrittura alla nostra preghiera, infondendo le nostre preghiere con le cose che impariamo. E questo è un buon esercizio che possiamo fare nella nostra casa, nelle nostre devozioni private. Certo, se dedichiamo 5 minuti alla preghiera non lo faremo mai. Se le nostre devozioni private sono leggere 4 versetti della Bibbia e poi chiudere un momento i nostri occhi e chinare il nostro capo e poi continuare a pregare mentre usciamo di casa prendendo una merendina o una banana e correndo a prendere la nostra macchina, certo non è questo il modo in cui noi possiamo pregare mediante lo Spirito. Sì, magari possiamo elevare il nostro pensiero a Dio, ma pregare mediante lo Spirito significa prendere la Scrittura, il linguaggio della Scrittura e ripresentarlo a Dio, facendolo passare attraverso l'anima nostra e inzuppandolo dei nostri sentimenti, dei nostri desideri, delle nostre aspirazioni, presentando a Dio qual è la nostra situazione personale, familiare, della nostra Chiesa e riportarla dinanzi a Lui. Lo Spirito di Dio è lo Spirito di grazia e di supplicazione. Questa è la prima cosa che significa pregare, della preghiera per mezzo dello Spirito. C'è un'altra cosa: pregare per mezzo dello Spirito significa pregare appoggiandosi sull'intercessione dello Spirito. C'è di sicuro un altro senso in cui noi possiamo intendere questa preghiera per mezzo dello Spirito. Seguitemi un momento. Andiamo in Romani capitolo 8 adesso, no? E dice così al versetto 26, allo stesso modo ancora lo Spirito Santo, viene in aiuto alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede, egli stesso per noi, con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Com'è che ci viene in aiuto lo Spirito Santo? In che senso noi non sappiamo pregare come si conviene? Che cos'è questa intercessione dello Spirito Santo? Ciò che è chiaro in questo passo, prima di tutto, è che noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo per pregare come si deve. E che se non abbiamo l'aiuto dello Spirito Santo, noi non pregheremo. E l'aiuto non soltanto mediante quello che lo Spirito ha messo nella Scrittura. Qui sto parlando di un aiuto diretto, immediato, personale, realizzato, come si direbbe, live, no? Online, no? Di una connessione reale, istantanea con lo Spirito Santo. Ecco, se non abbiamo questa connessione, questo collegamento con lo Spirito Santo, noi non possiamo pregare come si deve, come si conviene. Perché? Ma è chiaro, a causa della nostra debolezza. Per comprendere bene questo passo, dovremmo esaminare tutto quanto il capitolo 8, e non lo faccio, non lo farò, però seguitemi per un istante nel ragionamento. Qui l'Apostolo Paolo dice che nel capitolo 8 parla di tutta quanta la vita cristiana, e Paolo nel capitolo 8 di Romani ci spiega che la vita cristiana può essere vissuta soltanto ed esclusivamente mediante l'aiuto prezioso e il ministero dello Spirito Santo, che ci ha donato la vita. Chi ci ha dato la vita? Paolo dice che che lo Spirito è colui che dona la vita, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Al versetto 11 dice: se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito che ci ha dato la vita, ma non solo. Mediante lo Spirito noi possiamo uccidere il peccato che è dentro di noi. Più avanti l'Apostolo Paolo dice al versetto 13: se vivete secondo la carne voi morirete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo voi vivrete. Quindi lo Spirito Santo dona vita e lo Spirito Santo dona morte o uccide. Mediante lo Spirito che dona la vita a noi, noi dobbiamo uccidere il peccato. E poi questo stesso Spirito che ci dà la vita, che uccide il peccato, ci guida nel bene. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridate Abba Padre. Questo Spirito ci accerta che siamo figli di Dio, ci accerta della nostra adozione, testimonia della nostra adozione. Ma tutta questa opera, di vivificazione della nostra vita, di mortificazione del nostro peccato, di guida nella vita cristiana, di testimonianza del fatto che siamo figli di Dio. Tutta questa opera dello Spirito in quale contesto avviene? Avviene in un contesto di sofferenza, avviene in un contesto di miseria, avviene in un contesto di travaglio. Questo avviene in un contesto in cui è presente la debolezza, la miseria, che causano sofferenza, dolore, gemiti. Se continuiamo a leggere avanti, dice che noi stessi gemiamo, che la creazione nella quale ci troviamo è in travaglio, è in gemito. Si parla, si usa qui del dolore, delle doglie, del parto. C'è dolore, c'è sofferenza, se c'è gemito, c'è pianto. Quest'opera dello Spirito nella vita cristiana in noi avviene in mezzo alla sofferenza, in mezzo alla miseria della malattia, in mezzo alla miseria dell'inimicizia della carne nei confronti di Dio, in mezzo alla miseria della morte e in mezzo a tanti disordini. E in tutto questo, mentre tutto intorno a noi è un pianto, è una sofferenza, è un dolore, noi abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo per poter pregare. Vi ricordate la storia di Giobbe? Giobbe è un bellissimo esempio che ci mostra che pregare o parlare a Dio quando si soffre è difficile. Quando siamo contenti e felici, noi preghiamo bene. Ma quando stiamo male, quando tutti sono contro di noi, quando abbiamo una grossa perdita economica, quando perdiamo i nostri cari, Giobbe aveva perso tutti i suoi figli e tutte le sue ricchezze, quando siamo malati, quando siamo colpiti dalla malattia pesantemente, o quando qualcuno dei nostri cari è colpito dalla malattia, è facile pregare. Giobbe ci dimostra che non lo è, che a volte in quelle situazioni si parla in modo temerario. Vi ricordate che Giobbe maledisse il giorno in cui era nato, disse delle cose che noi diciamo, come è possibile che siano uscite queste parole dalla bocca di un uomo del quale Dio ha detto non ce n'è nessuno tra gli orientali che è simile a lui. Disse delle cose di cui dovette pentirsi, perché poi più avanti quando Dio gli parlò, gli disse: io mi metto la mano sulla bocca, ho parlato, però Signore perdonami, non lo farò più. È difficile pregare quando soffriamo, e noi soffriamo. Questa è la realtà di Romani 8, dice che noi siamo nella sofferenza, siamo nel gemito, insieme a tutta la creazione, e allora proprio per questa ragione abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo che ci sostiene nella nostra preghiera. Ci sono situazioni in cui non sappiamo cosa dobbiamo chiedere. Preghiamo per la guarigione, ma poi dobbiamo dire: Signore, se questa è la tua volontà, che ne sappiamo, se il Signore vuole, il Signore può guarire qualunque malattia, ma in certe circostanze sappiamo che il Signore veramente ci guarirà, o a volte non abbiamo il coraggio di chiedere certe cose, o ci troviamo in certe situazioni in cui sappiamo solo lamentarci davanti a Dio e dire: Signore, ma perché? Tanti uomini di Dio hanno detto così: Signore, perché? Fino a quando, Signore? Signore, fino a quando? Perché a me, Signore? Perché tu permetti questo? Lo ha detto Asaf, lo ha detto Abacuc, lo hanno detto tanti uomini di Dio. Eppure, proprio per questa ragione abbiamo bisogno d'aiuto, ed ecco in che cosa consiste l'aiuto dello Spirito Santo. Egli intercede per noi. Anzi, Egli intercede in noi. Noi abbiamo due intermediari. Voi dite: no, ma che stai dicendo? La Bibbia dice che ne abbiamo uno solo. Sì, perché lo Spirito e Cristo, sebbene due persone della Trinità, sono un unico Dio. Ma ne abbiamo uno in cielo, che è Cristo, e poi ne abbiamo uno in noi, dentro di noi. Lo Spirito Santo è in noi, è dentro di noi, intercede. Che cosa significa intercedere? Significa quando noi intercediamo per qualcuno, o preghiamo al posto di quella persona, o aiutiamo quella persona a pregare, no? Aiutami a pregare per me, prega per me, significa io sto pregando e tu aiutami a pregare. È qualcosa di strano quando qualcuno ci chiede prega per me, ma lei stessa, quella persona stessa non prega per sé. Infatti a volte vi sarà capitato, io prego per te, ma tu prega pure per te. E intercedere per qualcuno significa che noi preghiamo al posto di quella persona, quando quella persona non può pregare. Per esempio, quando c'è una persona in uno stato di coma o in una situazione in cui è così malata che non è in grado di pregare, cosa facciamo noi? Noi preghiamo per quella persona, perché quella persona non può pregare. Oppure intercedere per quella persona significa aiutare quella persona a pregare. E questo è il senso, per esempio, in cui gli anziani devono andare dai malati e pregare sul malato ungendolo d'olio affinché il Signore lo guarisca. E lo Spirito Santo dice che intercede per noi, vuol dire che prega per noi e prega insieme a noi. Vorrei dire che lo Spirito Santo non prega al posto nostro, ma prega congiuntamente a noi. Allora, voi mi direte che questa illustrazione forse non la capirete fino in fondo, ma io ve la devo fare perché mi sembra la più appropriata di tutte. Siete andati mai in bicicletta? Io ci andavo, ormai da parecchio tempo che non ci vado più. Se siete andati in bicicletta sapete che a un certo punto, quando vi trovate in una salita, e magari la salita è pesante o voi non siete sufficientemente allenati, le forze vi vengono meno e non ce la fate quasi più a pedalare, vi state quasi per fermare. Ora, questo è quello che succede spesse volte tra i ciclisti. Quando si vede un ciclista che è in difficoltà in una salita, un altro ciclista che è più allenato ed è più bravo dà una spintarella, ma una cosa infinitesima, no? Siccome lui è più veloce, gli dà una piccola spintarella, e quella piccola spintarella ha l'effetto di fare allungare, di far mettere di nuovo in moto le gambe del ciclista che supera quella crisi. Spesse volte l'abbiamo visto nelle gare ciclistiche, chi di voi guarda le gare ciclistiche, quando qualcuno, no, nella salita dà una spinta al ciclista che quasi non ce la fa più e quella piccola spinta lo porta più avanti. Ecco, esattamente questa è l'idea. Noi siamo deboli, noi non abbiamo forze. Stiamo pedalando in preghiera, ma arranchiamo, veniamo meno, e allora lo Spirito Santo che è dentro di noi ci dà quella spintarella perché possiamo continuare a pregare, perché non veniamo meno, non cessiamo dalla nostra attività. Quindi questo è l'aiuto dello Spirito Santo dentro di noi, ed è lo Spirito Santo che porta a compimento le nostre preghiere. Noi non sappiamo quello che dobbiamo chiedere, non sappiamo come dobbiamo esprimerci, e a volte lo Spirito ci aiuta a guidare i nostri pensieri affinché chiediamo certe cose, e quando non riusciamo neanche a capirlo, allora Egli stesso presenta le richieste, le cose di cui abbiamo bisogno al Padre. Quindi, in due sensi, pregare mediante lo Spirito significa pregare il linguaggio, usando il linguaggio dello Spirito, pregare mediante l'aiuto e l'intercessione dello Spirito, ma molto velocemente ho concluso, c'è un altro senso in cui significa che dobbiamo considerare pregare mediante lo Spirito, significa pregare sperimentando la pienezza dello Spirito Santo. Ora sapete bene quello che la parola di Dio insegna, che il battesimo nello Spirito Santo è uno solo e che il battesimo nello Spirito Santo è quello che noi realizziamo alla nuova nascita, quando veniamo incorporati nella Chiesa. Dice chiaramente Prima Corinzi al capitolo 12 che noi tutti quanti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un solo corpo. Questo è il battesimo nello Spirito Santo, quando siamo immersi nello Spirito per far parte della Chiesa. Però se esiste un solo battesimo e se tutti quanti i cristiani sono battezzati nello Spirito Santo, è pur vero che non tutti i cristiani sono pieni di Spirito Santo. E che noi dobbiamo, e che la nostra vita, e che noi stessi non viviamo sempre nello stesso livello di pienezza dello Spirito Santo. E il livello di pienezza dello Spirito Santo dipende dal grado della nostra comunione con Dio. No, esistono varie pienezze, vari riempimenti, leggete il libro degli Atti degli Apostoli, furono battezzati nello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste quando lo Spirito Santo venne dato, ma se continuate a leggere il libro degli Atti è scritto che furono ripieni di Spirito Santo e dissero, furono ripieni di Spirito Santo e parlarono, furono ancora ripieni dello Spirito Santo e si espressero in questo modo, quindi significa che noi dobbiamo desiderare questi riempimenti, questo senso di traboccamento dell'opera dello Spirito in noi, di pienezza dello Spirito Santo. C'è un aspetto della preghiera che quando lo Spirito Santo è veramente abbondante in noi si manifesta, perché in Zaccaria 12:10 dice che il Signore spanderà lo spirito di grazia e di supplicazione sul suo popolo. E non possiamo ricevere la grazia senza avere la supplicazione. Lo spirito di grazia è lo spirito anche di supplicazione. E quindi c'è un altro aspetto della preghiera mediante lo spirito che noi non dobbiamo trascurare, che è quello della sovrabbondanza del cuore, che diventa la fonte delle nostre preghiere, in cui sperimentiamo un livello di libertà, un intenso fervore, proviamo una profonda emozione e riusciamo ad esprimerci con grande efficacia aprendo il nostro cuore a Dio ed elevando la nostra anima fino a Lui. Una cosa è dire parole d'amore alla persona che amiamo. Un'altra cosa è esprimere i sentimenti. Alcuni di noi hanno difficoltà a esprimere i propri sentimenti. Alcuni di noi sono stati colpiti dalla vita a tal punto che ci risulta difficile piangere, che ci risulta difficile gioire, che ci risulta difficile uscire fuori da una forma di normalità o di piattezza emotiva. E noi dobbiamo chiedere che Dio ci guarisca da questo. È una malattia, anche questa è una malattia spirituale. Io me ne rendo conto per quanto mi riguarda. E se noi non siamo capaci di esprimere apertamente, perché magari siamo condizionati dalla cultura in cui ci troviamo, i nostri sentimenti spesse volte gli uni nei confronti degli altri, difficilmente saremo in grado di esprimerli dinanzi a Dio. Io grido a te, Signore, io a te elevo l'anima mia, io spando l'anima mia come acqua davanti a te, io apro il mio cuore dinanzi a te. Questa è una preghiera ripiena dello Spirito. Vi ricordate come pregava la mamma di Samuele? In particolar modo Anna, la mamma di Samuele, aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo a dirotto e fece un voto al Signore e disse, vi ricordate che cosa è accaduto mentre stava pregando Anna? Che Eli la vide e gli sembrò ubriaca, perché probabilmente parlava, muoveva le labbra, si agitava, muoveva probabilmente anche le braccia, e Eli pensava che fosse, insomma, fuori di sé. Invece semplicemente, come spiega la sua il suo stato d'animo. Anna lo spiega, al versetto 15, Anna rispose: no, mio signore, io non sono ubriaca, sono una donna tribolata nello spirito, non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Aprire il cuore davanti al Signore, questa è la preghiera mediante lo Spirito, per mezzo dello Spirito. E nel libro dei Salmi la definisce anche in un altro modo, questa preghiera che giunge a toccare Dio. Il Salmo 25 dice: a te, Signore, io elevo l'anima mia. Mi sento sollevare dalla terra e arrivare fino al cielo nella mia preghiera. Ora, io ho concluso stamattina, sono già le 12:15, dico, le abbiamo queste esperienze. Cosa ne sappiamo di questa preghiera per mezzo dello Spirito? Non lo so, forse qualcuno di noi è più avanti, qualcuno di noi è più indietro, qualcuno di noi l'ha sperimentata qualche volta, qualcuno di noi l'ha sperimentata molte volte, qualcuno di noi lo sperimenta sempre, ma fratelli, non ha importanza. Se prendiamo sul serio l'insegnamento di Paolo sulla preghiera, dobbiamo aspirare affinché ogni nostra preghiera sia fatta mediante lo Spirito, usando il linguaggio dello Spirito, mediante l'aiuto dello Spirito, mediante questa pienezza dello Spirito. Impariamo, in altri termini, a pregare fino a quando non avremo pregato. Prendiamo una risoluzione dinanzi a Dio, che nella nostra giornata o nei giorni che Lui ci dà non ci sia mai più un giorno che trascorra senza aver toccato le vesti di Cristo, di essere stati presso il suo trono di grazia, un giorno in cui non abbiamo visitato il luogo santissimo della dimora di Dio. E io sono certo che, fratelli, se personalmente miglioreremo e saremo più efficaci nella nostra preghiera personale, ciascuno per conto proprio, anche le nostre riunioni di preghiera si popoleranno e saranno più significative. Perché se ciascuno di noi conoscerà questo in modo più profondo, questo pregare per mezzo dello Spirito, noi verremo nelle riunioni di preghiera portando questa freschezza della comunione con Dio. Io non posso fare di più di quello che ho fatto, vi assicuro che è stato per me è stata una settimana intensa sotto molti punti di vista, in cui ho continuato a pensare a questo sermone, e soltanto, diciamo, tra ieri e oggi si è focalizzato nella mia mente questo messaggio. Ma vorrei che rimanesse nel mio cuore e nel vostro cuore, e che Dio possa compiacersi mediante il suo Spirito per noi che l'abbiamo ascoltato qui, e per chi lo sta ascoltando da lontano lo ascolterà, un punto di svolta in cui da ora in poi diciamo: Signore, io desidero pregare mediante lo Spirito. Amen. Chiniamo il capo. O Signore, noi a te eleviamo la nostra anima e ti vediamo glorioso, elevato eppure vicino. Signore, non riguarderai tu alla bassezza dei tuoi servi, che non avrai misericordia tu dei tuoi figli che gridano a te giorno e notte. Ti preghiamo che tu ci conceda di conoscere la gloria della tua persona, la bellezza e la potenza del tuo essere in modo più intenso e più profondo. Che ci aiuti, o Signore, ad essere seri e diligenti nel ricercare la tua faccia, e che la visita che faremo costantemente al trono della tua grazia possa lasciare il segno profondo nella nostra vita. Vogliamo volgere lo sguardo a Cristo, vogliamo contemplare la sua bellezza e desideriamo, Signore, che le cose che riempiono il nostro cuore, che ci distolgono da te, possano perdere significato e valore davanti a questa bellezza. Signore, aiutaci a considerare la gloria e la potenza del tuo perdono. Aiutaci, o Signore, ad apprezzare la tua misericordia verso di noi, a non approfittare della tua pazienza, e ristoraci, o Signore, nell'amore primiero, mostrandoci ancora una volta la tua grandezza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.